C'è un'azione che compiamo in media tra le 5.000 e le 10.000 volte al giorno e a cui probabilmente non dedichiamo più di 2 secondi di pensiero.
Camminare.
Camminare. Ci alziamo e andiamo. Semplice, no? Però stamattina, venendo qui, ho provato a pensarci davvero, a scomporre il movimento e mi sono resa conto che non avevo la minima idea di cosa stessi facendo a livello muscolare.
È un classico.
Ed è per questo che oggi analizziamo un testo che fa proprio questo. Si intitola Dinamica e catene muscolari della camminata. La nostra missione, diciamo, è capire cosa si nasconde dietro questo gesto così automatico. Vogliamo scoprire chi comanda davvero, qual è il vero motore, perché, come vedremo, le apparenze ingannano. E parecchio.
E la cosa bella di questo testo, secondo me, è che non si ferma alla teoria. Non è il classico manuale di anatomia un po' polveroso.
No.
A un certo punto ti dice: Ok, adesso alzati e provalo. Vuole farci usare il corpo come un laboratorio, per capire. È un invito a connettere la conoscenza con la percezione, il sapere con il sentire.
Esatto, trasformare l'informazione in esperienza. Fantastico. Allora, da dove cominciamo?
Il testo suggerisce un punto di partenza intelligente: semplificare.
Ok.
Per non perderci 1.000 dettagli, ci dice di immaginare di guardare una persona che cammina a velocità costante e di concentrarci solo sulle gambe. Niente braccia, niente busto, solo gli arti inferiori.
Una specie di zoom.
Proprio così. È una mossa cruciale perché ci permette di mettere a fuoco l'idea centrale. E cioè, i muscoli delle gambe non lavorano a caso, ognuno per conto suo. Sono organizzati. Organizzati in due squadre funzionali, due catene muscolari che si alternano con un tempismo perfetto. Da una parte la catena anteriore, davanti, e dall'altra quella posteriore.
Ok, squadre muscolari mi piace. Diamo un volto ai giocatori allora. Chi sono i titolari?
Certo. Allora, nella squadra anteriore i giocatori principali sono il quadricipite, il grosso muscolo davanti alla coscia, e il tibiale anteriore, quello sullo stinco.
Quelli che sento lavorare quando salgo le scale, immagino.
Esatto, e poi altri come il tensore della fascia lata, il sartorio, sono in pratica i muscoli che senti contrarsi quando sollevi il ginocchio verso il petto.
Capito. E la squadra, diciamo, partner? Chi gioco dietro?
Nella catena posteriore troviamo dei veri pesi massimi, gli ischiocrurali, cioè i muscoli posteriori della coscia, il grande gluteo, che è il più potente del nostro corpo.
Ah, ok.
Poi i muscoli del polpaccio, come gemelli e soleo. Il punto chiave da capire è che non sono muscoli isolati, ma anelli di una catena che si tende e si rilascia in modo coordinato.
Quindi, se ho capito bene, è una specie di staffetta. Mentre la squadra anteriore è in azione, per esempio, per far avanzare la gamba,
Sì?
la squadra posteriore non sta semplicemente riposando, giusto?
Esattamente. Non è un semplice on-off. Mentre la catena anteriore si contrae, la posteriore si sta allungando. Si sta caricando di energia elastica, come quando tiri un elastico.
Si prepara?
Si prepara per la fase successiva. Il cuore della camminata, secondo questa analisi, è proprio questa danza, tensione e rilascio. L'elastico posteriore si carica per poi scattare e spingerci in avanti.
Ok, questo chiarisce molto. Abbiamo queste due squadre che si passano il testimone, ma c'è un atleta che corre più forte degli altri. Chi è che fa davvero la differenza? Il vero motore della propulsione.
E qui, guarda, arriviamo al punto più sorprendente di tutto il materiale. L'autore è categorico. Il motore propulsivo principale, la vera centrale energetica, appartiene alla catena posteriore. E il protagonista assoluto è il grande gluteo.
Ferma tutto. Mi stai dicendo che il muscolo su cui sono seduta adesso è il principale responsabile della mia camminata?
Detto così suona strano, ma sì!
Mi suona stranissimo. Istintivamente, il movimento che io percepisco, che vedo, è la mia gamba che si solleva e va in avanti. Penso subito al quadricipite.
E questa è l'illusione che il testo vuole smascherare. È una percezione comune, ma a livello biomeccanico imprecisa. Il documento usa una frase che è una rivelazione. Cito: Non sono i muscoli che visivamente si muovono per primi.
Cioè?
Cioè che quello che i nostri occhi registrano come l'inizio del passo, la gamba che si solleva, è in realtà una conseguenza.
Una conseguenza.
L'azione primaria, la causa di tutto, è già avvenuta un istante prima, dietro di te.
È come scoprire che il burattino si muove un attimo prima del burattinaio. quindi l'azione che conta davvero è quella che non vedo direttamente.
Proprio così. La funzione del grande gluteo e degli ischio crurali non è sollevare la gamba, ma estendere l'anca. In parole semplici, spingono la coscia all'indietro e, facendo leva sul bacino, proiettano l'intero corpo in avanti. È una spinta, non un sollevamento.
Mi viene in mente un'immagine. È come in una barca a remi. Il movimento più appariscente è quello dei remi che escono dall'acqua.
Certo.
Che si muovono in aria. Ma non è quello che fa avanzare la barca. La spinta vera avviene sott'acqua, quando i remi spingono indietro. Il motore è nascosto.
Analogia perfetta. Non avrei potuto dirlo meglio. La catena posteriore è il remo immerso. La catena anteriore in quel momento è il remo in aria, fondamentale per la coordinazione, per non inciampare. Ma la potenza, la propulsione, viene da dietro.
Ok, a livello intellettuale credo di aver capito. È un'idea forte. Ma il bello del nostro materiale, come dicevi, è che non si ferma qui. Vuole che questa idea scenda nel corpo.
Esatto. Ora inizia la parte divertente. Il testo propone un primo esperimento di una semplicità disarmante. Ti chiede di alzarti e camminare per un paio di minuti.
E basta.
Però non come facciamo sempre, pensando ad altro. L'invito è a camminare prestando un'attenzione attiva, quasi da detective, alle sensazioni muscolari. L'obiettivo è diventare consapevoli di chi sta lavorando e quando.
Io l'ho provato stamattina nel corridoio. Devo ammettere che è più difficile di quanto sembri. Siamo così abituati a dare tutto per scontato. Però poi sono passata al secondo esercizio, che è quello che mi ha davvero convinta.
Ah sì? La prova del 9. Per rendere questa sensazione del motore posteriore inequivocabile, il testo suggerisce di trovare un piano inclinato.
Una salita.
Una salita. Basta una rampa del garage, una strada leggermente in pendenza. L'esercizio è semplice. Camminare in salita.
Aspetta, anche qui l'istinto mi ingannerebbe. Se penso a una salita, la prima cosa che mi viene in mente è la fatica sui quadricipiti, perché sento di dover sollevare di più le ginocchia.
E li sentirai, certo, ma scoprirai qual è il vero motore. Quando cammini in salita, devi lottare contro la gravità. Il lavoro richiesto al tuo sistema propulsivo aumenta in modo esponenziale.
Certo.
E in questa condizione, spiega il testo, la sensazione di attivazione della catena posteriore, e del gluteo in particolare, diventa impossibile da ignorare. Non è più un sussurro, ma un urlo.
Confermo tutto. Ho trovato una piccola rampa e l'ho fatta su e giù. Dopo 3 passi l'ho sentito. Boom! Una contrazione potente, chiara, che partiva dal gluteo e si propagava lungo la coscia.
L'hai sentita?
Era come se una mano mi stesse spingendo in avanti dalla schiena. Lì ho capito. Si passa dal pensare che il gluteo lavori al sentire che ti sta spingendo su per la salita.
È quello che potremmo chiamare un aha moment cinestesico. Il corpo capisce prima della mente. E a quel punto il testo ti invita a notare un ultimo elegante paradosso.
Che sarebbe?
Proprio mentre senti quell'intenso lavoro di spinta dei glutei, se osservi le tue gambe, il movimento più visibile rimane quello della gamba opposta che avanza.
È vero, anche nel momento di massimo sforzo del motore posteriore, l'occhio è ancora ingannato dal movimento più appariscente. Questo chiude il cerchio in modo perfetto.
Consolida completamente l'idea del motore nascosto. Anche quando è al massimo della sua potenza e lo senti bruciare, l'illusione ottica persiste.
Incredibile! Se dovessimo distillare il succo di tutto questo, la lezione per me è che per tutta la vita ho pensato che il movimento partisse dalla gamba che si alza e invece l'azione che conta è già avvenuta un attimo prima dietro di me.
Esatto. Camminare è una danza e la forza che ci spinge nel mondo non è quella che solleva, ma quella che spinge. La catena posteriore con i glutei nel ruolo di protagonista silenzioso.
Una consapevolezza che, pensandoci bene, non è solo una curiosità, può avere delle implicazioni pratiche enormi.
Assolutamente. E qui usciamo un po' dal testo per riflettere. Capire questa dinamica cambia tutto. Pensa all'allenamento in palestra. Quanti passano ore sulla leg extension per i quadricipiti?
Tantissimi.
Magari invece dovrebbero dedicare più tempo a esercizi come i glutei bridge, gli stacchi, gli hip thrust. Movimenti che rinforzano il vero motore.
Quindi allenare i muscoli giusti per la funzione giusta. Ha perfettamente senso.
Non solo. Pensa alla prevenzione degli infortuni. Un'infinità di problemi, dal mal di schiena al dolore al ginocchio, derivano da quella che in gergo si chiama amnesia glutea.
Amnesia glutea.
I glutei, indeboliti da ore seduti, si dimenticano come attivarsi e quindi altri muscoli, come quelli della schiena o i quadricepiti, devono compensare, andando in sovraccarico.
Fare il vero motore non solo ci rende più efficienti, ma protegge anche il resto del corpo.
Precisamente. È capire la logica del sistema per farlo funzionare meglio. Anche solo portare questa consapevolezza nella camminata di tutti i giorni, concentrandosi per sentire la spinta del gluteo, può essere un esercizio riabilitativo potentissimo.
Questo è un messaggio davvero utile. E, come sempre, esplorare un argomento a fondo apre nuove domande. Il nostro materiale si è concentrato sulla camminata in piano e in salita.
Esatto. Dove il problema è generare una spinta in avanti. E questo ci porta a una riflessione finale, una domanda che il testo non affronta, ma che sorge spontanea. Abbiamo capito chi spinge, ma cosa succede quando camminiamo in discesa?
Bella domanda. Lì il problema si inverte. Non devi più vincere la gravità, ma controllarla per non cadere. Devi frenare.
Esattamente. E allora, quale delle due squadre assume il ruolo primario di freno? Istintivamente verrebbe da pensare alla catena anteriore.
Ai quadricipiti, sì.
Però, chissà, magari anche la catena posteriore ha un ruolo nello stabilizzare il tutto. Come cambia la percezione del movimento?
È un ottimo spunto. La prossima volta che ci troveremo su una discesa, l'invito è a trasformarci di nuovo in detective del nostro corpo e provare a sentire chi sta facendo il lavoro più duro. È qualcosa su cui riflettere. Al prossimo passo.